50 puntate, sì, oggi esordiamo così, 50 puntate, ma non c'è Giacomo. Non c'è Giacomo, è misteriosamente scomparso al confine ucraino. Stefano, dove l'hai avvistato l'ultima volta, Giacomo?
No, lui aveva fatto una promessa alla 50esima, smetto, secondo me.
Aia, ci siamo persi.
No. Sì, lui dice più di 50 puntate è troppo, cioè non, è una cosa che si è squalificato come all'Italia dal mondiale. Come
infatti, è rimasto, siamo fuori da un mondiale nel Qatar, insomma, la notizia di oggi penso che insomma sarà un giorno triste per l'Italia, perché rischia di ritrovarsi fra una settimana senza governo Draghi, o con meno, senza un pezzo del governo. Insomma, Conte sembra andare dritto su no all'invio delle armi. Vuoi farci un riepilogo di quello che è successo tra Zelensky, che arriva in Parlamento, 350 sono assenti tra parlamentari e senatori, e non sono tutti della Lega dei 5 Stelle, e ieri votazione sull'aumento della spesa per le armi, per armarci contro la Russia, comunque contro minacce future, e c'è una grossa divergenza questa volta tra Conte e la compagine dei 5 Stelle, che all'interno anche delle voci un po' dissonanti, no? Pensiamo al caso Petrocelli, e Mario Draghi, che invece è filo NATO, filo atlantista, e sarebbero d'accordo, anche il Partito Democratico mi sembra d'accordo sulla linea dell'aumento delle spese militari. Facci un po' un cappello di quello che è successo da Zelensky a la prossima settimana rischiamo una crisi di governo.
Allora, Zelensky è andato, come dire, in onda martedì, come ormai è passato qualche giorno, e le assenze hanno avuto un loro peso, perché diciamo, siamo andati a leggere, 300 sono tante. Dico la verità, secondo me molte sono state volute, no? Penso a Pillon, Petrocelli, insomma, questi diciamo esposti. Molti altri, ed è forse l'aspetto ancora più, come dire, triste della vicenda, mi permetti di dire, sono stati assenti forse quasi per inedia, per disinteresse, per, come dire, mancanza di volontà di partecipare a questo, e comunque voi è un evento storico. Poi Zelensky può stare simpatico, può essere stato incisivo, questo è un altro discorso, però è un momento storico. Cioè, se fossi parlamentario ci sarei stato, solo il Covid non avrebbe potuto fermare dalla presenza, indipendentemente da tutto, ecco, per essere in un momento storico, sai, il tuo mandato ti impone anche delle... però diciamo, questo vabbè, va come va, va bene così, fra virgolette, però questo, fra quei 300, secondo me, tiro una stima un po' a caso, ma più della metà era per disinteresse, per vabbè, alla fine no, evito, tanto non devo votare, non mi decurtano lo stipendio se non ci sono, poi questo è, però quindi questa è un po' la mia idea. Per il resto, che è forse la cosa appunto più attuale, sì, si rischia una crisi di governo, quantomeno un radicale cambiamento della compagine di governo, perché Conte ha detto che non voterà adesso al Senato, farà votare il Movimento 5 Stelle l'aumento delle spese militari, no? Per raggiungere il famoso 2% di spese militari del PIL, 2% del PIL chiesto dalla NATO. Devo dire, cioè, non, personalmente sono anche molto d'accordo, avevamo affrontato il tema altre volte, no? Nel senso che abbiamo già speso per 20 anni in tempi di pace in armamenti, che cavolo abbiamo comprato finora, no? Se dobbiamo adesso ancora aumentare. Però d'altra parte devo anche dire che le spese stavano aumentando già sotto il Conte 1 e il Conte 2, quando appunto Conte era Presidente del Consiglio, e la spesa aumentava adeguandosi, no? Per cercare di adeguarsi a questo 2% chiesto dalla NATO. Quindi anche qui un po' la strumentalità della politica, che è giusto sottolineare, cioè appunto io sono d'accordo, però già la stavamo a fare prima, per dirlo in maniera romanesca. E questo comunque mette un bel, pone un bel problema al Presidente del Consiglio Draghi, perché se il Movimento 5 Stelle dovesse veramente votare no, o comunque magari quindi scontrarsi, andare in scontro aperto, le conseguenze politiche non sono secondari, e tra l'altro non c'è solo il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si è dichiarato ostile in maniera palese con Conte rispetto a questa misura, ma potrebbe nascere un asse inedito, ma non troppo inedito, con la Lega, che è un po' titubante, perché Salvini è a favore delle pistole quando si tratta di legittima difesa, però non gli parlate di armi se sono contro Putin. Questo è un pochino poi il fondo di verità. Questo è un po' il quadro, e il quadro, appunto, mi dicevi che rischiamo settimana prossima di ritrovarci con un bel intoppo politico. E attenzione, stavolta non è il catasto, no? Perché cioè, cade il governo sul catasto, cioè, diciamo, i giorni scorsi. No, qua rischia di cadere sul tema centrale della politica nazionale e internazionale di questi giorni, cioè come gestire il conflitto in Ucraina e quindi come orientarsi rispetto alle spese militari. E a questo però ti giro appunto una domanda, cercando un po' di capire da te quali saranno le prospettive nei prossimi giorni. Appunto, in questa inedita puntata 2 cerchiamo di interagire in questo senso, cioè in quale direzione andiamo secondo te, Vincent, rispetto alle tensioni?
Direzione a saperla, insomma. Io, se dovessi da stratega politico, cioè mai migliore occasione si presenta adesso per Giuseppe Conte per uscire dal governo Draghi con più forza. Cioè, se lui prende netta questa posizione, diciamo no alle armi, cioè poi comunque ha detto sì alle armi da inviare all'Ucraina per difendersi, affinché la resistenza si difenda, dice no all'aumento delle spese militari, quindi dice vabbè, adesso l'Ucraina è stata invasa dalla Russia, ma non immagino un'Italia che entra in guerra in un ipotetico conflitto mondiale, quindi non voglio l'aumento delle spese militari. È una posizione forse maggioritaria adesso in Italia, forse maggioritaria, perché il 50% degli italiani, comunque, secondo alcuni sondaggi, si ritiene, insomma, contrario all'invio delle armi in Ucraina, quindi c'è questa posizione. E comunque le marce della pace sono sempre molto affollate, nessuno vuole la guerra, chi vuole la guerra? Cioè, è ovvio che se tu dici la guerra, prendi un fucile e vai a sparare, insomma, anche dalla Russia, anche dalla Russia, la Russia di Putin, molti ragazzi 17enni che sono pronti per la leva, so che chi può permetterselo va all'estero e tornerà in Russia solo quando avrà compiuto 28 anni, che è l'età massima con cui non ti possono più chiamare a fare il soldato. Quindi chi andrebbe a fare la guerra? Quindi lo dico strategicamente, cinicamente, Giuseppe Conte, esci dal governo adesso, capitalizzi voti per la prossima competizione elettorale, che saranno le politiche del 2023. Però Conte con questa mossa farebbe una scommessa un po' all'azzardo, perché cioè, se il conflitto finisce così, resta blando tra Ucraina e Russia, e Putin si accontenta magari di Crimea, Donbass e le altre repubblichette, allora sì, puoi capitalizzare, l'anno prossimo magari torna la pace, in qualche modo tornerà il gas dalla Russia, eccetera. Però se andiamo verso uno scenario più cupo, quindi se tu scommetti di una guerra lunga, Putin magari un nuovo incidente al confine polacco, c'è Biden in queste ore che sta andando a Varsavia, cioè li abbiamo visti i telegiornali, le trasmissioni televisive in prima serata sulla TV russa cosa trasmettono? Trasmettono Varsavia che scompare in 30 minuti con una piccola bomba atomica scaricata su Varsavia. Cioè, siamo a questi scenari, in Russia la propaganda putiniana dilaga e c'è un clima da caccia alle streghe, i nemici del popolo vengono così chiamati coloro che vanno in piazza a protestare, sono i nemici del popolo, questa forse vi ricorda qualcosa questa espressione, Stalin 1937, cioè è veramente cupo lo scenario. Quindi se dovessi dare un consiglio a Conte, direi: quale miglior momento per far cadere il governo su un tema che non è il catasto, come giustamente hai detto tu, un tema serio, è un tema della guerra, della pace, insomma, che riguarda tutti noi. Però scommetterebbe su un conflitto blando e su un Putin che più o meno si accontenta e che non continua la guerra. Quindi è una scommessa, insomma, importante. alla fine insomma potrebbero trovare un'intesa, non so come, perché la NATO vuole che ci riarmiamo, perché il pericolo per me anche è serio, e secondo me abbiamo sbagliato a dismettere gli armamenti in questi anni. Dovremmo riprendere quel discorso, naturalmente senza trascurare le famiglie in crisi eccetera, perché il messaggio di Conte oggi dice ci sono famiglie in crisi, siamo nella morsa della crisi economica, ma ragazzi, una guerra alle porte, una guerra che si prolunga, è ovvio che avrà dei risvolti anche sull'Italia, dovremo rinunciare a qualcosa, cioè anche per noi avrà dei costi la guerra, anche se è lontana. Non tanto lontana, a 1000 chilometri, a 1500 chilometri, ma avrà dei costi e il governo dovrà dirlo chiaramente.
E guarda, Vincent, in realtà poi adesso mentre parlavi, insomma, facevo questa analisi che condivido, in realtà non riusciamo a litigare questa volta, siamo pacifisti, ecco, in questo podcast, in questa nostra fattoria, però c'è anche un risvolto che magari è secondario rispetto alla crisi di governo, ma non tanto. Cioè il campo largo, così viene, per usare appunto una metafora bellica, viene minato, cioè l'alleanza tra Letta, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle subisce uno stop, perché se il Movimento 5 Stelle dovesse veramente far cadere il governo, o comunque uscire dalla maggioranza, e comunque poi bisogna vedere con quali numeri governi, no? Diventeremo un governo di centrodestra più il PD, di fatto, no? E sarebbe una formula complicata, tra l'altro non bisogna verificare i numeri quali potrebbero essere, e il punto vero tuttavia, perché io poi credo che questo provocherebbe una grande scissione nel Movimento 5 Stelle, quindi nascerebbero gruppi, gruppetti e trasferimenti vari, ma la questione più politica diventa: che fa Letta? Ancora dialoga con il Movimento 5 Stelle, che va a quel punto all'opposizione, no? Nel modello centrodestra, almeno inizialmente Meloni all'opposizione, Salvini, Berlusconi al governo, ma alleati, anche se adesso diciamo, c'è una fase di rottura, oppure Letta è taglia il rapporto, recide il rapporto con il Movimento 5 Stelle, e poi che si fa? Il Movimento 5 Stelle va da solo e il Partito Democratico sceglierà altre strade, tra l'altro praticamente alleandosi solo con Renzi e Calenda, perché poi
La piazza di Firenze, dove mancavano solo i 5 Stelle, dove si collegano in diretta con Zelensky, è quella piazza lì. Io, per me, adesso questa opzione io la vedo maggioritaria all'interno del PD, anche forse tra gli elettori stessi del PD, o comunque la compagine parlamentare, l'opzione è no con i 5 Stelle. Insomma, io credo che Enrico Letta mantenga solo buoni rapporti, solo in vista di un'alleanza elettorale, ma soprattutto pensando alle regionali più che alle politiche, perché poi sai, le politiche comunque ti presenti con la tua lista, non è che puoi fare tanta alleanza sui territori, è un finto maggioritario, in fondo il Rosatellum è una sorta di proporzionale con dei premi, eccetera, insomma. Quindi la vedo così. Passando invece al dialogo tutto italiano tra interventisti e pacifisti, invece di parlare dei profughi, invece di parlare di come far finire il conflitto, stiamo litigando su invitare o no un professore universitario, stiamo parlando di Alessandro Orsini, in televisione, che secondo me è un grandissimo retore sulla tesi di non inviare le armi all'Ucraina, di comunque fare la pace a tutti i costi con Putin. Diciamo, su questa tesi lui si è dimostrato un grandissimo retore, credo che sia popolare quanto i Maneskin oggi, almeno all'interno del dibattito politico, all'interno dei talk show. Ieri Formigli l'ha rinvitato di nuovo a Piazza Pulita, c'è stato di nuovo questo scontro tra Mario Calabresi, Orsini, la Tucci, così. Non so, tu che ne pensi, Stefano? Lì
Tocci,
che tu
Tocci.
Dalla Tocci, la Tocci, la, tu all'interno della Camera, lì come. Perché il PD e quelli di, insomma, questa maggioranza senza i 5 Stelle, questi di sinistra senza i 5 Stelle, sembrano molto arrabbiati con Orsini, addirittura gli hanno fatto rescindere questo contratto con la Rai, secondo me ingiustamente.
Ma guarda, io di Orsini, come dire, mi sta sorprendendo la questione, perché ammetto che trovo abbastanza fastidioso un certo approccio vittimistico, nel senso che sembra, come dire, un censurato. Poi che ti fa la Rai? Gli dà corda, nel senso, lui si lamenta che non è censurato, in realtà poi è sempre in TV, no? sui giornali, fortunatamente, ma io lo dico forse perché poi si innesca questa cosa, io voglio che Orsini parli, semplicemente mi dà fastidio l'atteggiamento vittimistico un po', no, alla, per fare un nome a noi, a me caro, di Battista, no, che sembra sempre che tutti lo odiano, tutti lo censurano, poi io vedo sempre in TV, però vabbè, lasciamo stare, questo è un discorso a parte. E la stessa fa Orsini, sinceramente a me sembra abbastanza assurdo che su pressione poi della politica del Partito Democratico e di Italia Viva la RAI decida di annullare un contratto stipulato da carta bianca. Io diciamo, o il contratto lo fai o non lo fai. Poi ecco, lui ne esce da più o gratis e va bene così, cioè nel senso è giusto che lui poi esprima questa idea. A me un po' la cosa che mi sorprende del profilo è che è un po' un'analisi diversa. A me sembra che ci sia un innamoramento oggettivo verso il personaggio, e questo innamoramento secondo me è anche un po' legato a due aspetti. Uno, perché dice, e questo sembra un po' brutto dirlo, dice, parla delle persone che quelle cose non le sapevano, perché chi ha un po' seguito da sempre certe dinamiche e ascolta Orsini non sente, diciamo, delle cose così, almeno io ho questa percezione, non mi racconta, non mi trasmette delle informazioni, dice, ah cavoli, però no, io non sapevo. Giustamente è una persona che conosce quella materia, e quindi c'è la seconda fase dell'innamoramento, che è quella del volto nuovo, cioè quindi se te lo dice uno che te sta sul gozzo perché sta sempre in TV, che palle, scusa il francesismo, no? Sempre questi in TV. Te lo dice un volto nuovo e tu lo ascolti. Questo è un po' così. Poi rispetto al discorso del mancato invito, cioè non del mancato invito, della cancellazione del contratto, lì appunto cioè proprio, come dire, è la RAI che ti fa cadere le braccia, perché voglio dire...
È un nuovo caso, no, Nicola Morra, eh? Stefano, questo è un po' un caso, allora, su questo non siamo d'accordo su Orsini, io non sono d'accordo con lui, per carità, ho fatto anche dei tweet ironici quando lo vedevo, lo sentivo in trasmissione, mi sembravano un po' filo Putin, che poi non è filo Putin, ecco, questo dobbiamo dirlo, lui ieri addirittura ha detto che non è mai stato mai in Russia, non ha nemmeno un amico russo, che poi lì la Tocci, la Tucci, come si chiama la tua amica, Stefano?
Tocci, no, non siamo Tocci? Amici, non ci conosciamo.
Tocci? No, sembrava
Tocci,
tua amica.
Natalie Tocci.
Gli diceva, no, ma tu non puoi parlare, non sei mai stato in Russia. Giustamente il professore diceva, ma che c'è secca, allora tu non puoi parlare della Seconda Guerra Mondiale, perché nessuno c'è stato, chi può parlare della Seconda Guerra Mondiale? Insomma, io, Alessandro Orsini, non siamo d'accordo su niente, sulla sua analisi che fa. Per me è sacrosanto inviare le armi all'Ucraina per fare la resistenza, come gli inglesi l'hanno inviata a Tito per resistere ai nazisti, come hanno aiutato i partigiani in Italia, eccetera. Per me la resistenza la devono fare armati bene, quindi insomma la sua analisi non ci sta. Poi lui conosce molto bene comunque l'ambito geopolitico dell'est, della Russia, secondo me comunque lo descrive bene, è un grandissimo retore, ecco, diciamo incarna quella posizione che comunque è al 50% più o meno della popolazione italiana. A me ha ricordato un po' il caso di Nicola Morra. In quelle ore lui era invitato, parla della Calabria, dice che è irrecuperabile, c'erano state le regionali, Santelli era stata eletta presidente, e lui era già tra gli ospiti fissi della trasmissione del talk di Rai 3, e lui viene fatto saltare, cioè così, con un paio di telefonate tra dirigenti Rai, direttori, eccetera, viene fatto saltare. A me ha ricordato tantissimo il caso Nicola Morra, parlai di censura, qui non è censura, lui se andrà e andrà gratis, e allora è un problema solo di costi. Allora le soubrette, i quiz, le cose, insomma, va bene spendere quei soldi per un professore universitario che comunque ha studiato e dice la sua, che a molti italiani vogliono ascoltare la sua campana, per me non c'è niente di strano. Poi se qualcuno ha paura delle sue opinioni, se qualcuno pensa che magari le sue opinioni politicamente potrebbero avvantaggiare qualche parte politica, allora lo dica chiaramente.
Ma no, cioè io ti dico, siamo d'accordo, io cioè, sono d'accordo che lui sia in TV, A me, non mi, a me non piace un certo vittimismo.
Va bene,
quello
va
è il
bene.
Punto.
Però intanto, questo, intanto direi che il nostro tempo è finito. Anche senza Giacomo ci siamo presi tutti e 20 minuti.
Esatto.
esatto. No, non so, invitiamo i nostri ascoltatori sempre più numerosi su Apple Podcast, su Spotify, a votarci, darci le stellette, scrivere le recensioni che sono molto importanti per far salire nel ranking questo podcast, è ad avere molti più ascoltatori. E potete inviarci anche un messaggio vocale, molti di voi ancora non lo sanno, ma nella descrizione di questo podcast trovate il link per inviarci un messaggio vocale ed essere trasmessi direttamente nella trasmissione. Magari potrete prendere il posto di Giacomo. No, che magari
sì, ragazzi, mettiamo un annuncio
cercasi terzo conduttore che abbiamo perso in guerra. No, scherzi a parte,
no,
Giacomo tornerà martedì quindi sì, nuovo format, andiamo in onda due volte a settimana, abbiamo saltato ieri per problemi logistici, diciamo così, anche un po' così. Ma torneremo martedì e giovedì, di solito, di tendenza. Sono due puntate a settimana in cui vi riepiloghiamo e diamo il nostro punto di vista sulla politica italiana, ma ahimè, dobbiamo fare anche gli esperti di politica internazionale. Con questo ci salutiamo. Stefano, vuoi fare un saluto? E chiudiamo qui.
Ciao a tutti, buon weekend e ciao. A martedì.
A martedì.